La conoscenza, come avete visto, è particolarmente articolato e particolarmente complesso. Prima di prendere un taglio da filosofia della scienza, che sarà comunque utile, volevo aggiungere qualche considerazione sui vari tipi di cultura, nel senso che noi abbiamo appunto visto che ci sono le culture oggettive, no? Siamo arrivati alle culture oggettive riducendo. E abbiamo anche detto che l'immagine del letto di Procuste è indicativa, ma non è che ce n'è uno solo, magari ce ne sono una carrettata di letti di Procuste, oggettivamente. Ce n'è uno in particolare col quale non ci confrontiamo quasi mai, sempre perché, come dice Morin, non abbiamo le idee molto chiare su come funziona la nostra conoscenza. E quel letto di Procuste siamo noi, nel senso che noi tendiamo a costruire il nostro sapere secondo certe linee, certi pregiudizi, certi assunti che non revochiamo quasi mai in dubbio, che prendiamo per dati, no? Come se fossero parte della realtà. E tutto ciò che si prende per dato è protetto da ogni genere di critica e di autocritica, perché se tu lo dai per dato, lo dai come un tratto immutabile, è così, fine, è che posso fare qualcosa in proposito. Laddove invece noi siamo molto attenti nel costruirci queste finzioni, perché sono finzioni centrali per il mantenimento della nostra identità. Di fatto noi costruiamo un po' una comfort zone tutto intorno a noi, pensiamo pensieri che abbiamo già praticato, cerchiamo di ribadire quello di cui siamo convinti. Ascoltiamo quasi sempre solo quello che vogliamo ascoltare e rifuggiamo da tutto il resto. Questo ci permette di costruirci la nostra piccola sezione finita all'interno della sezione finita, eccetera, 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 però in termini di conoscenza è effettivamente problematico, perché la conoscenza in qualche modo dovrebbe essere un costante superamento dei letti di Proust, una presa d'atto della loro esistenza ed una revoca delle loro limitazioni. Non a caso una delle frasi di maggior effetto negli ultimi periodi, per quanto riguarda per esempio la formazione aziendale, per quanto riguarda tutto ciò che ha a che fare col grande mondo delle aziende multinazionali e non, è la famosa espressione think out of the box, che come dico normalmente a lezione, ha senso se tu sai che esiste un box, perché se non sai che c'è il box, che te vuoi pensare fuori dal box? No, il problema è quello. Cioè, se io prima non ti spiego che stai in un box e come è fatto sto box, uscire dal box diventa un'attività praticamente velleitaria o impossibile da ottenere. Per cui la consapevolezza che esiste questa scatola, che è una versione aggiornata del letto di Proust, comincia a diffondersi, però mancano gli strumenti per farne tesoro e quindi per effettivamente uscire. E questo ha molto a che fare con la nostra cultura soggettiva, nel senso che la cultura soggettiva, purtroppo, che diciamo sarebbe l'ultimo grado del famoso triangolo che vi ho schizzato l'altra volta, viene molto poco frequentata da noi e soprattutto viene stravolta e fraintesa in una serie di modi nefasti per il conoscente, ovvero sia per noi. Tenendo presente che la cultura soggettiva è lo strumento principe attraverso il quale noi affrontiamo la vita, di fatto noi siamo imbelli davanti a qualunque forma di sfida alle nostre minime convinzioni. E questo si vede anche, ed è un aggancio da tenere presente, nel diffondersi della violenza. La violenza è la soluzione che noi come genere umano adottiamo spesso in situazioni in cui non c'è altro da fare. Siccome stiamo rinunciando agli strumenti culturali, tornano in auge gli strumenti brutali, quindi colli di bottiglie, pugnali, bombe Molotov, C4, eccetera, eccetera, eccetera. C'è una stretta connessione in termini di rischi, fondamentalismi, violenza e incapacità culturale. Le responsabilità del singolo vanno ben oltre quelle del riuscire a mettersi, che ne so, in regola con le pretese dello Stato, dell'istituzione di appartenenza e via. Il singolo dovrebbe dare un contributo operativo, etico, al modo in cui un gruppo è, perché è una sua diretta responsabilità. Abdicare a questa responsabilità non te ne esime, sei soltanto in balia di una serie di spinte, controspinte, richieste, pressioni alle quali non sai in nessun modo far fronte e quindi accumuli. Non so se avete visto Un giorno di ordinaria follia tanti anni fa, Michael Douglas che a un certo punto sbrocca completamente, lascia la macchina in mezzo alla strada e va in giro sparando. Insomma, ecco, queste cose da psicopatologia del quotidiano che però accadono spesso e volentieri, no? Sapete, risse in auto per delle cazzate assolute, cacciavitate, vetriolo in faccia a quelli che ti dicono no. Insomma, tutta una serie di attività che effettivamente sono spie, sono indicatori di un disagio diffuso e informe. Perché appunto non c'è nessuno che ti dica che tu potresti fare qualcosa di più, cioè potresti riorientarti in questa situazione. Tant'è che al mio vecchio esame di ambiente adottavo un libro di La Cegla che si chiamava Perdersi, l'uomo senza ambiente, non so se qualcuno l'ha fatto, non credo. Ed era un gran bel libro, devo dire, quello probabilmente andrà anche recuperato. Vabbè. Comunque, cos'è quindi la cultura soggettiva? La cultura soggettiva è un compito e un esito, oserei dire, nel senso che è il modo, il paio d'occhiali in qualche modo che ci mettiamo sul naso quando interpretiamo il mondo e ha dei rapporti dinamici e tensivi con la cultura oggettiva, perché la cultura oggettiva, come abbiamo visto, è una specie di ampio catalogo, c'è un po' tutto. Le convenzioni, le norme, il linguaggio, le realizzazioni, i manufatti, l'arte, il diritto, insomma, quello che un gruppo ha creato e crea andando avanti lungo la sua strada. In che rapporti è questa cultura oggettiva con la cultura soggettiva? In rapporti appunto non ovvi, mentre noi che abbiamo un'ottica verso il mondo assolutamente da supermercato, l'abbiamo trasformato in una specie di acquisizione parcellizzata, come se noi ci facessimo una nostra cultura soggettiva attraverso tutti i piccoli tasselli, un po' come i Lego. E questo, tra l'altro, vi faccio presente, è quello che fate voi prendendo appunti. Quando vi dico che no, bisogna riflettere sulla cultura e su quello che si fa, è questo perché quello che tu fai ha dei presupposti, non è capitato casualmente, lo fai perché a monte c'è un modo di interpretare il sapere. Oggi il modo di interpretare il sapere corrente è quello di definizioni puntuali, brevi, che tu appunti e riproducendo le quali fai parte del capisci. Non funziona così. Non funziona affatto così. Può essere una strategia, però come notate io tendo, le registrazioni le faccio perché voglio che voi risentiate le lezioni e magari al secondo ascolto prendete appunti. Ma il primo è importante, seguire il pensiero, perché il pensiero va dove vuole. Se tu riesci a dargli retta, a capire più o meno come lo si struttura, quali sono le richieste, quali sono i presupposti, quali sono le aperture che si presentano, sai fare il tuo lavoro di universitario. Riprodurre semplicemente quello che io ti dico non serve a niente. Anche perché io con le definizioni non ho un buon rapporto, quindi ne do una magari molto bella, poi me la dimentico e quindi qualcuno dice lei ha detto che, accidenti, che bella idea che avevo avuto in quel frangente. Però quello che conta invece è riuscire a no, strutturare un sapere, e quello è il punto. E la cultura oggettiva da questo punto di vista è un punto di partenza. Tu ti confronti con la cultura oggettiva, ti confronti col libro, ti confronti col docente, ti confronti col mondo e in qualche modo trasformi questi contenuti, queste informazioni, questi spunti, stimoli in parte di te. Diventano strumenti cognitivi, diventano i modi attraverso i quali capisci il mondo e che ti permettono di ordinare il mondo. Perché noi il mondo lo ordiniamo. Noi il mondo lo facciamo tutti i giorni. Il punto della cultura è che è attività, non è passività, non è stare a sentire qualcuno, è diventare poi in grado di parlare. Ascoltare per, non ascoltare in sé. Perché tendo a ribadire questo punto? Perché è secondo me, il punto di partenza. Non è l'atomo il punto di partenza. Il punto di partenza è la cultura soggettiva individuale. perché è quella che ti dà la capacità e gli strumenti per avere un'opinione, difendere un'opinione, riprodurre e ampliare un'opinione. Tant'è che nella famosa frase weberiana, che dovrei avervi già citato, la sezione finita e l'infinità priva di senso, Weber va avanti dicendo che l'uomo è un essere culturale che consapevolmente prende posizione nei confronti del mondo, attribuendogli un senso. Questo è il punto. Questa attribuzione di senso è quella che abbiamo visto essere la presa dalla matrice e la riduzione di significato, no? Più o meno la stessa cosa. Quindi, perché sono, come sono connesse? Perché quella famosa sezione dell'infinità priva di senso, senza qualcuno che costantemente la rinnovi e la riattualizzi e la ricostruisca, non regge, si sfascia. Quando Maffesoli parlava dell'ebranlo, no? Della cultura, il crollo, voleva dire esattamente questo, che a un certo punto tu rimani senza strumenti di interpretazione del mondo. Perché non li hai più capiti, perché non li hai più riparati, perché non hai più nessun tipo di condivisione verso quel tipo di attività, e però rimani sprovvisto, non capisci più quello che accade, e questa è una fonte di frustrazione profondissima. Noi oggi non capiamo quello che succede. Quindi la cultura non è più il posto accogliente che dovrebbe essere, quindi quello all'interno del quale ti senti di poter controllare quello che accade, ma diventa, diciamo, una replica del mondo infinitamente privo di senso che c'è all'esterno. E noi ci troviamo in una situazione di questo tipo, in parte per processi culturali ampi, che adesso esaminiamo più nello specifico, in parte perché questa cultura, stranamente, credo un unicum storico sia per molti versi, sta facendo di tutto per autodistruggersi. Siamo l'unica cultura che si nega una qualche validità, soprattutto in Italia oggi, no? La cultura serve, no? Che ci frega la cultura? Ma perché no? Magari, ecco, il condizionale di prammatica.
Oggi, no, il fatto che non ci sia più questa mobilità per chi, che ne so, la classe dei giovani, no, faceva l'esempio dal sud, che sono costretti a spostarsi, classe medio alta che avrebbe gli strumenti, ma che non riesce a
Certo.
inserirsi territorialmente. Quindi è comunque mano forte, sembra quasi che oggi non vogliano.
Però questo è un equivoco, è terribile questo, perché la cultura è di tutti. Quello è il problema, cioè tutti noi siamo portatori sani di cultura, che ci piaccia o no, il problema è che non lo sappiamo più. Quando vi dico che è importante la pensabilità delle cose, intendo esattamente questo, che se tu sei comunque competente ma non ti riconosci come tale, tu non ci sei, non serve a niente.
Però chi ti riconosce, cioè
Ti devi anche saper riconoscere, devi entrare in un circuito all'interno del quale qualcuno ti ricordi le cose e tu cominci pian piano a dire: cazzo, però è vero, hai visto? Sono in grado di avere un pensiero che non ho mutuato da internet, che non ho copiato su Facebook, che non mi ha detto nessuno, che è mio. Perché la cultura ha questo di buono, arrivo, che dovrebbe essere fuori dalle competizioni. Noi stiamo riuscendo a farla diventare competitiva pura cultura, perché chiaramente, no? Brevetti, impicci, imbrogli. Ma il punto è un altro. Io ogni tanto mi vengono in mente delle cose e scopro che qualcun altro le ha già dette. Questo per me è fonte di gioia, non è fonte di depressione. Perché io le ho pensate per conto mio. Non so se mi spiego. Cioè, se tu un qualche tipo di idea la concepisci per conto tuo, se anche l'ha concepita qualcun altro, ma chi se ne frega? Anzi, meglio, vuol dire che siamo in due, quindi può darsi che sia perfino giusta, al limite, capito? Quindi la cultura da questo punto di vista è comunitaria, coordinabile, collettiva, esatto. E se tu questa cosa la distruggi nella gente, fai dei danni infernali.
Intendiamo una serie di convenzioni, di norme, di regole che sono accettate
cui tutti in qualche modo sottostanno, comunque vengono influenzati all'interno di una società, poi sono quelle norme, quelle regole e quelle convenzioni che influenzano il nostro poter
esatto.
creare
una cultura. Infatti per quello dicevo che siamo una cultura che si sta autodistruggendo.
Quindi,
perché è la trasmissione... Allora, spero di riuscire a farvelo vedere alla fine del corso. Quello che noi vediamo oggi è che attraverso l'accentuazione costante di alcuni tratti del processo di conoscenza, noi abbiamo ottenuto dei risultati che sono assolutamente opposti a quelli che si dovrebbero ottenere con un processo di conoscenza. È una cosa che i sociologi della metà del secolo scorso chiamavano dialettica dell'illuminismo, non so se qualcuno si ricorda la scuola di Francoforte o ha una qualche idea della scuola di Francoforte, no? Però Marcuse, Adorno, Horkheimer erano quelli appunto che parlano di dialettica dell'illuminismo. Cos'è la dialettica dell'illuminismo? È una conseguenza di alcune posizioni troppo estremistiche dell'illuminismo per le quali ciò che si ottiene è il contrario di quello che si cercava. Li abbiamo chiamati effetti perversi dell'azione, li abbiamo chiamati in un sacco di modi, ma hanno quasi tutti a che fare con alcuni punti forti, alcune pretese forti dell'illuminismo, che per quanto ci riguarda qui sono di fatto la fede quasi cieca nel progetto e la fede cieca nel conoscere scientifico come conoscere oggettivo e unico. Questi sono i due punti che distruggono, stanno distruggendo il tutto. Perché? Perché il sapere in questo modo si configura sempre di più come sapere esperto. Per cui... Ma certo, assolutamente, no? Si configura come sapere esperto perché tu per poter parlare di qualcosa devi avere tutta una serie di credenziali a monte che dimostrano che tu sia esperto di quella cosa. Allora, questa cosa va bene fino a un certo punto per certi argomenti. Però, come diceva Wittgenstein, che è un altro che era partito così, non so se conoscete più o meno la storia di Wittgenstein come filosofo. Bene. Allora, Wittgenstein è quello che ha scritto il trattato logico-filosofico come prima cosa, che finisce con ciò di cui non si può parlare, bisognerebbe tacerlo. Che è un'affermazione seria, no? Perché era uno dei formalisti della scuola di Vienna per i quali la lingua non doveva dare adito a confusioni, fraintendimenti, per cui bisognava trasformarla quasi in un discorso fisico, no? Le cose, non a caso la fisica è molto formalizzata, perché noi cerchiamo di evitare errori e incomprensioni e vogliamo essere limpidi e comprensibili sempre, poi riusciamo a non esserlo per niente. Allora, dopodiché, dopo aver fatto sta cosa, ho avuto una specie di esaurimento nervoso, perché queste pretese di troppa razionalità normalmente portano ai collassi interiori, perché tu non sei così, e quindi comincia una seconda storia, una seconda parte della sua vita molto diversa sui giochi del linguaggio, sull'aria di famiglia dei concetti, eccetera, eccetera, no? E dice a un certo punto... È ovvio che per costruire un ponte devo conoscerne l'esatta estensione e lunghezza, ma questo mi serve quando vado a fare una passeggiata? No. Noi invece abbiamo i contapassi quando andiamo a passeggiare, perché pare che se non sai al centesimo i passi che hai fatto c'è qualcosa che non quadra. Cioè questa mania della precisione, della matematizzazione, della misura, è diventata una specie di cosa soffocante, perché noi abbiamo tanti saperi che usiamo tutti i giorni, che sono la cultura soggettiva, che non sono formalizzabili, non sono rendibili in termini matematici, ma sono vivi. Sono quelli attraverso i quali prendiamo le decisioni, sono quelli attraverso i quali aiutiamo uno piuttosto che un altro, facciamo una cosa piuttosto che un'altra, decodifichiamo quello che ci viene detto, gli diamo un senso all'interno della nostra prassi di vita. Noi tutto questo lo facciamo sempre, ma non è valutato minimamente, anzi è screditato, perché non è scientifico. E quindi noi spendiamo gran parte dei nostri soldi in ricerche che dimostrano scientificamente quello che già sappiamo tutti. Manca che l'acqua è bagnata e poi l'avremmo fatta tutte, ma è un elenco continuo, infinito, di gente che ti dimostra scientificamente quello che tu sai perfettamente e non c'è nessun bisogno di dimostrarlo scientificamente. La scienza dovrebbe occuparsi di certe cose. Vi ricordo che Kant, che sarebbe in teoria il padre del razionalismo corrente, aveva scritto la critica della ragion pura non a caso. La ragion pura si usa in certi casi, non sempre. Noi invece solo quella ci abbiamo. E ci sono dei paradossi nella questione. Dimmi.
No.
Ah, mi sembrava che si volessi dire qualcosa. Okay. Ci sono dei paradossi perché, se ci pensate, questo configura di fatto una base di partenza che non è quella del sapere, ma è quella dell'ignoranza. Perché tu quanti saperi esperti può, di quanti saperi esperti puoi essere il titolare nella tua vita? Vogliamo di tre, ma proprio esagero, tre. Sono connessi col tuo vivere quotidiano, sei saperi esperti? Spesso no. Ci sono quelli, per esempio, io utilizzo gli astrofisici, quelli che sono in grado di leggere le emissioni delle stelle a neutroni, bellissimo. Però diciamo che per vivere non è che sia proprio una cosa che si presta evidentemente ad essere aiutata, no? Quello che è specialista del tappo della bottiglia dell'acqua minerale, quello che è specialista delle pasticche dei freni, per carità, benissimo. Ma al di fuori di questi campi di expertise, tu non si presume che tu sia colto, tu sei ignorante. Quindi se devi attaccare un chiodo a casa, devi cercare uno che sia specializzato nell'attaccare i chiodi a casa. Se devi ripararti una stupidaggine a casa, devi cercare qualcuno che sia specializzato. Se devi vivere, devi cercare qualcuno specializzato nella vita. Quindi c'hai i life trainer e i life coach, che se no non avrebbero senso. A te te pare che io devo andare a cercare uno? Che poi, tra l'altro, voglio dire, queste sono anche delle forme di parassitismo della forma del sapere esperto, no? Perché chi è che è esperto a vivere? Per di più la mia vita, no? Se non so io l'esperto della mia vita, chi altri dovrebbe essere? Però noi abbiamo il personal shopper, il personal trainer, il life coach, il personal preparatore dei matrimoni, qualsiasi cosa. Abbiamo reso, come dire, alieno ogni tipo di attività che nelle culture precedenti invece era normale. Cioè, noi parliamo dei grandi artisti, dei grandi architetti, ma la gran parte delle case, delle città che noi conosciamo, se le sono costruite quelli che avevano la casa, mica hanno chiamato l'architetto. Leon Battista Alberti faceva la cappella, faceva il palazzo, faceva una cosa, ma le case normali se le sapevano costruire benissimo. E guarda caso, vivevano quasi meglio di quelle che facciamo oggi. Quindi sapevano prepararsi un pasto, sapevano coltivare la terra, sapevano fare, non a livello esperto, certo, se dovevi andare a discutere la composizione chimica del terriccio magari avresti avuto un problema, ma anche chi se ne frega in tanti casi. No, e quello è il punto. Cioè, noi abbiamo dimenticato che il sapere dovrebbe essere una, come dire, uno strato comune con delle cime d'eccellenza. Noi abbiamo reso il sapere una superficie nuda con delle spine che ertono e che non parlano le une con le altre. Non hanno nulla in comune, quindi lo specialista delle stelle di neutroni non sa niente dell'epigrafo di quello che studia le epigrafi latine, entrambi non sanno niente di quello che formalizza gli algoritmi dell'economia, è tutto così. E ognuno è convinto di essere meglio degli altri, perché questa è una clausola che comunque è meglio aggiungere, non sarebbe necessaria, ma essendo umana la si capisce. Ed ecco perché il panorama della cultura è un disastro oggi. Poi se ci metti che la grande connessione sbandierata a tutti è tra lavoro e cultura, no? E il lavoro non c'è più, allora uno dice, beh, che studio fa? Che me frega a me? Io vado, mi sballo, mi bevo quei 54 ciottini, mi gioco non so più quante centinaia di euro al poker di qua e di là, vado a 180 in autostrada, finito, ho risolto. Che, insomma, è discutibile. Quindi adesso ci arriviamo un po' meglio, però volevo darvi appunto una panoramica della questione. È questo sapere che sta rendendo impossibile affrontare gli argomenti più ampi, perché è un sapere che è strutturalmente incapace di affrontare la complessità, e noi invece viviamo nella complessità, fino a qui. C'è niente che non sia complesso. Se cominci a studiare professionalmente, se cominci ad avere un approccio alle cose un tantino più meno ingenuo, ti rendi conto che qualunque argomento è di una complessità impressionante. Qualunque. Prenderete chi leggerà Goldman, tutta attraverso una serie di approcci che sono interessanti, per quanto secondo me lasciano un po' il tempo che trova. Però lo studio dell'ecologia industriale, lo studio delle prassi industriali che producono le cose, è un altro di quelle strategie, un po' come la meccanica quantistica, no? Che se ti illudi di riuscire a risolvere, poi arrivi e dici, oddio, adesso. Allora, per fare un vasetto di vetro così, 110 processi industriali. Un vasetto di vetro, che è, credo, uno degli oggetti più stupidi, no? Più ovvi del mondo. Ecco, per fare quello, 110 processi industriali, che tutti quanti comportano emissione di cose alle quali non abbiamo mai pensato nell'ambiente, senza sapere dove vanno, cosa fanno, come si legano corretto, tutto questo, non abbiamo idea. Però facciamo le bombe nucleari, facciamo i ponti sugli stretti e facciamo tutte queste splendide cose, ma ci manca completamente l'idea di quello che sta accadendo qui. Ok? capito? Lo scollo dov'è? È lì. Noi siamo dei bambini a cui hanno messo in mano dei giocattoli terribilmente potenti e non abbiamo la minima idea di che cosa diavolo stiano combinando questi giocattoli, perché ci illudiamo di saperlo, ma non lo sappiamo. Perché tra l'altro, e questa è la ciliegina sulla torta, il sapere esperto è pure impreciso, per i motivi che stiamo cercando di studiare e comprendere finora. Prego.
Però non esiste, esiste un sapere oggettivo che può fungere da base, per esempio?
No.
Io voglio fare l'investigatore, il discorso delle impronte digitali, per me quello è un dato di partenza, l'impronta digitale è un qualcosa di assolutamente unico.
Sì, ma siccome io me la stampo con la stampante 3D e la incollo sui guanti dell'artice,
no,
come dire?
No, no. La nozione in sé per sé, cioè quello che è stato scoperto, cioè bisognerà però anche utilizzare una parte di sapere oggettivo come base. Poi non fermarsi lì.
Il problema è quello, il problema è non avere tutti questi discorsi, non vogliono dire che dobbiamo tornare a fare i calcoli a spanne, vogliono soltanto dire che dobbiamo imparare a saper usare di quello che abbiamo con giudizio. È quello il punto, perché diciamo che è più che altro un problema di consensi intersoggettivi, perché come abbiamo visto il sapere oggettivo non può esserci, non so se mi spiego, non è proprio possibile per i processi di conoscenza come sono, per come conosce l'essere umano, il sapere oggettivo non è concepibile, c'è un sapere più o meno verosimile che viene confermato, criticato, affinato, quello che ti pare, però è più o meno verosimile. Ovvero sia, non mi dà nessuna certezza intesa come ripetibilità e prevedibilità assoluta di un evento, perché non c'è modo di farlo. Tutto quello che noi abbiamo pensato potesse essere definitivo l'abbiamo sempre revocato in dubbio, perché poi la realtà fa come gli pare.
Se però si parla di qualcosa di scientifico...
È uguale. Il problema è che è uguale. Certo, per forza. Perché la scienza l'abbiamo fatta noi. Quello è il punto, cioè la scienza non è che è lì, siamo noi che la stiamo imponendo al mondo, la stiamo imponendo con le leggi della matematica che pensavamo fossero definitive, era quello il problema, cioè la matematica noi l'abbiamo, come dire, trasformata in uno strumento con cui facciamo qualsiasi cosa, perché ormai ci sono algoritmi anche per andare a comprarsi un cappello di pelo, manca solo, ecco, però l'abbiamo fatto perché eravamo sicuri che fosse un tipo di sapere sul quale poter fare affidamento. Nel XX secolo i grandi matematici hanno dimostrato che non è vero, cioè loro, non noi, Gödel, Heisenberg, Einstein, Pauli, tutti quanti hanno dimostrato matematicamente che la matematica non può autofondarsi, perché c'è lo scarto, quello è il problema, c'è lo scarto, il mondo è di più, anche coi numeretti, è di più pure coi numeretti, no? La statistica, 95% di possibilità, si verifica quasi sempre il 5%, la famosa legge di Murphy, no? Allora, se una volta su un milione sicuramente sarà quella, perché c'è anche la iella, bisogna metterci, se poi vogliamo fare proprio i conti bene, no? Ma noi abbiamo degli approcci verso queste strategie che sono magici, no? Perché che vuol dire che una cosa non ha una probabilità su un milione di realizzarsi e quindi io sono tranquillo? No, puoi essere tu il portatore, non sta scritto che non sei tu. Quante, c'è qualcuno che sta spuntando? No, per cui dal tuo punto di vista è o sì o no, è sempre un rosso e nero, è sempre una partita col banco, non c'è nessuna logica che ti soccorra da questo punto di vista. Siamo noi che abbiamo trasformato in una liturgia rassicurante, vabbè, sarà mai 98 su 100, siamo tranquilli. E poi dopo, quando sei il 2% in gioco, tutti, che sarà successo? Che sarà successo? Quello che poteva succedere, come al solito.
Però anche io, che credo che sia abbastanza utopico pensare che non si faccia in alcun modo influenzare da una cultura oggettiva, come diceva lei, cioè tutti partiamo da delle basi, da delle convenzioni, cioè quando uno nasci femmina, c'è fiocco rosa, nasci maschio, cioè, anche quello in qualche modo
vogliamo parlarne con tutti gli LGBT di questa cosa? Perché voglio dire, guardatelo il mondo sta lì per dimostrare che tutte queste certezze non reggono. Allora sarebbe meglio che non ce le ponessimo. Sarebbe meglio che le destrutturassimo a monte, sarebbe meglio che le prendessimo come tendenze. Tendenzialmente, se nasci maschio, probabilmente sarai un maschio a tutti gli effetti. Tendenzialmente, perché non sta scritto da nessuna parte.
No.
Potresti essere gay, trans, bi, tri, che ne so, asessuato, ma abbiamo tutte le possibili scelte, no? Ecco, quindi soprattutto in un mondo come questo che è costruito sulla metafisica della scelta, che pare sia diventata una cosa, l'ultimo strumento per affermare se stessi, è probabile che qualunque cosa possa accadere qualcuno avrà. C'è uno che si è mangiato un biplano, bullone per bullone, è perché l'ha fatto, perché uno prima di lui si era mangiato un armadio a muro. Capite? Cioè, voglio dire, parliamo di cose, no? Che dice, quando mai? No, c'è qualcuno che ha fatto, quasi sicuramente. Però non è questo il problema. Il problema è che noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che è un sapere limitato. Poi ci comporteremo come se fosse un sapere affidabile, perché non abbiamo altri sistemi. Però dobbiamo essere pronti a fronteggiare le conseguenze. Dobbiamo sapere che possono esserci delle conseguenze. Non possiamo comportarci come quelli della Deepwater Horizon, ne parlavo con voi. L'ultimo disastro ambientale nel Mar dei Sargassi, no? Un chilometro e mezzo di shaft, di condotta, di cosa, più un altri 3 chilometri di trapano, e non avevano messo a punto nessun tipo di procedura nel caso si rompesse qualcosa. Perché hanno fatto i progetti così bene che non poteva accadere. Quindi abbiamo sversato non so più quanti milioni di metri cubi di petrolio dentro il Mar dei Sargassi, il quale probabilmente è morto, anche se nessuno ce lo dice, perché hanno usato una serie di... Vabbè, lasciamo per... una serie di agenti chimici che hanno fatto precipitare il petrolio sul fondo, così non serve di niente, però sono quelle cose, no, che ti fanno venire proprio legittimamente a sparare a qualcuno. Però ecco, questi siamo noi, loro non si erano posti il problema. Come dice Morano, tu te devi porre il problema.
Qualcuno se lo sarà anche posto.
Può darsi, per carità, diciamo che lo scopo, diciamo, il comportamento finale dell'istituzione è stato di non avere nessuna strategia con cui affrontare una situazione del genere.
In questa società, che il sapere economico, altri sapere scientifici possono essere superati, messi sullo stesso piano, insomma.
Richiederebbero che lo facessimo, tant'è che lo stanno facendo in parecchi, per esempio c'è Vandana Shiva che trovate citata nel manuale. Quando parla della scienza, che è uno dei capitoli che vi raccomando di studiare con attenzione, che dice esattamente questo: voi siete titolari di un sapere di dominio, perché noi attraverso questa idea del sapere scientifico abbiamo di fatto invalidato le culture di tutti gli altri, la cultura cinese tradizionale, la cultura indiana tradizionale, le culture aborigene, le culture contadine, tutto questo dal nostro punto di vista è insensato, perché non c'è una base scientifica. Che poi quello funzioni e le nostre no, non è un problema, perché con questo abbiamo affermato uno stato d'essere del mondo e abbiamo posto una serie di, come dire, standard di riferimento ai quali ormai ci si rifà, pure se sono sbagliati. E lo sappiamo bene ormai che sono sbagliati, perché purtroppo no, c'è stato un periodo nel quale non si notava, ma ormai è talmente palese che non c'è manco più nessuno che prova a dire che non è vero che il riscaldamento globale è colpa nostra. Prima ci sono stati fondi, trust, scienziati, no? Un dibattito infernale, tutti pagati dalle multinazionali in linea di massima, però ormai hanno smesso perché non è più possibile, è palese che ci entriamo, è talmente ovvio. Per cui il problema è tutto lì, è questo tipo di sapere che è un sapere tossico, perché dà delle illude di poter ottenere dei risultati che invece non sono alla nostra portata. Quindi noi facciamo il tutto e ci mettiamo in una condizione che va oltre il sapere stesso, perché vi ricordo che questo sapere è un sapere che nasce inizialmente come trial and error, prova ed errore, no? Quindi in linea di massima, fino a un certo punto, noi facevamo le prove in laboratorio e vedevamo che succede, esplode? No, non esplode, ok, allora forse potrebbe andare bene, però era, no? Come dice Beck nel vostro libro, oggi noi siamo oltre questo stadio, perché i nostri progetti sono talmente ampi che l'unica è provarci, non hai idea di che succederà. Non so se mi spiego. Cioè, prima facevi la prova di un farmaco, dicevi ok, lo provo per 5 anni, poi se dopo 5 anni ancora girano, no? Abbiamo risolto. A parte che quello non si fa più perché pure 5 anni sono lunghi, ma oggi come oggi, tu che ne sai di che perturbazione causerà la diga dei 5 fiumi in Cina o l'utilizzo di sementi tutte dello stesso genere su scala continentale? Mica per fare l'esperimento da qualche parte. Quindi noi di fatto, da Chernobyl in poi, stiamo in un clima di perenne esperimento, perché quei fondamenti sperimentali sui quali si fonderebbe la scienza non sono più raggiungibili, perché siamo fuori scala, sono delle cose talmente grandi che non puoi più provarle da nessuna parte, l'unica è vedere che succede. E questo ovviamente aiuta l'ansia, il disagio e tutto il resto, no? Perché sei assolutamente in balia delle tue stesse realizzazioni. C'è anche questo, capito? Quindi, insomma, diciamo che il problema della scala delle realizzazioni tecnologiche è uno dei problemi centrali oggi, no? Perché siamo in grado di fare delle cose delle quali non abbiamo idea di quali possono essere, non so, il fracking, sapete cos'è? Pure voi uscite dall'astronave, santo Dio, venite sulla Terra. Il fracking è questa nuova tecnica che hanno realizzato per tirar fuori il petrolio dalle rocce e dalle sabbie oleose, che consiste nello distruggere i territori con dei getti d'acqua potentissimi. Quindi si mettono lì con una specie di grande idrante, grosso, molto grosso, e distruggono tutto quanto. Dopodiché da questa melassa che viene fuori separano il petrolio. Ok. Questa è una strategia che stanno applicando principalmente negli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono grandi. Però non c'è nessuno che si è posto il problema di che sto facendo io. Poi hanno cominciato a notare dei movimenti tellurici inattesi. Ma dimmi te che strano, no? Tu sfasci tutto e poi la Terra invece non rimane ferma a aspettare che sfasci ancora, fa cose. Se ne sono accorti dopo. Ora, vi sembra un modo di pensare sensato? Come quell'altro imbecille del dittatore della Corea del Nord che continua a fare gli esperimenti nucleari. È dimostrato che sono cose che perturbano l'ambiente, ben oltre le loro più rosee previsioni, no? Ancora oggi non sappiamo Chernobyl che tipo di conseguenze avrà avuto, non ne abbiamo idea, continuiamo a fare i conti di quelli che vengono fuori male o quelli che muoiono anzitempo, però non lo sappiamo. E questo è il punto, cioè è un sapere che pretende di avere delle risposte e non le ha. Adesso soprattutto non le ha proprio più, perché pure quei fondamenti sperimentali, che comunque sono sbagliati perché vedremo anche questo, comunque pure quelli non sono più applicabili. Capite perché si imporrebbe un ritorno a dimensioni più sobrie e un dire ok, calma, cerchiamo di capire che sta succedendo qui, perché è l'unico modo. Quando Latouche parla della decrescita, questo intende, tra le altre cose, non è semplicemente un problema che mi compro un paio di scarpe in meno. È un problema di riportare il tutto a misura umana. Noi invece oggi siamo su una misura che è assolutamente fuori dai canoni umani e ce la pigliamo con gli umani perché non sono in grado di seguirla, come se ce l'avesse imposta qualcun altro, no? Come se fosse sceso il padre eterno. Adesso è così. Vabbè, in questo caso potevo pure starci, ma abbiamo fatto tutto da soli. No? Come il problema degli stili di vita, la fretta, il tempo, lo stress. Ma c'è qualcuno che ci obbliga? Vi risulta che c'è qualcuno che ci obbliga? No, siamo solo stupidi. Appunto, capito, abbiamo fatto noi, e qui capisci dove ti dico dov'è il problema, è che non ci ricordiamo più che l'abbiamo fatto noi. Sembra che sia lì per una sua, come dire, necessità ontologica, una necessità ulteriore rispetto a noi, invece l'abbiamo fatto noi, quindi è modificabile, è cambiabile, il mondo non è dato. Non so se mi spiego.
È modificabile, è cambiabile se ci si pone tutti questi
problemi. O se no c'è una bella catastrofe. Ci sono due modi, non è che, ecco, io spererei tanto quello che abbiamo prima. No? Infatti continuo a fare corsi di sociologia dell'ambiente, però prima o poi, no? Tutti questi denti li butti e li dico, cazzo, ho sbagliato, ecco. Però insomma si spererebbe di riuscire a ovviare prima, però l'andazzo è decisamente quello, nel senso che oggi come oggi appunto mancano tutte le competenze e servirebbero più di prima, evidentemente, perché con questi mezzi tecnologici, pensate alla domotica, pensate a tutti gli oggetti intelligenti, che sono intelligenti giusto gli oggetti, perché vabbè, no, tutte queste interconnessioni e queste possibilità di intervento esterno, estraneo e anche eventualmente ostile, no? Quindi, una volta che tu c'hai intere città che sono tutte interconnesse, ti basta trovare il cavallo di Troia per entrare e fai quello che ti pare. Cioè, noi ci stiamo, come dire, auto-adagiando con la capocella così sotto la ghigliottina. Perché tutte queste automatizzazioni e questi logaritmi, questi algoritmi e tutte queste cose sono in ultima analisi un consegnarci a qualcosa di cui non abbiamo idea. Aprirci a delle serie di possibilità di intervento altrui che non finiscono più. Pensate, i furti di identità, gli interventi sui conti in banca, cioè, tutto questo. È già adesso quasi ovvio. Figuratevi quando cominciamo a poter essere quelli che c'hanno il frigorifero che telefona al negozio e gli dice guarda, mi sta scadendo il latte, mandami per favore il latte, e tu nel frattempo non sa che stai a fare perché sei in giro, no? Perso per qualche cosa, perché non riesci manco più a guardare il frigorifero. Va bene, ammettiamolo che il tuo tempo sia così prezioso, ma chiunque abbia gli strumenti per entrare, entra. Dovunque. Capite? è un mondo terribilmente esposto ed è un mondo che si rifiuta di prendere atto del fatto che potrebbe non avere quello che serve per continuare a esserlo. Non so se vi ricordate il blackout di Roma di qualche tempo fa, quando cadde quel famoso albero in mezzo alle montagne svizzere e rimanemmo quasi 2 giorni senza corrente. C'era il panico. Chi è che ti dice che questo non possa risuccedere? Come fai ad affidarti a una serie di tecnologie bellissime, ma che comunque sono deboli perché presuppongono un'alimentazione costante, presuppongono un flusso continuo di corrente elettrica, presuppongono cose che non ci sono nella natura, ce devi mettere te. E se per caso non ci riesci?
Non porti il problema, fino a che poi il problema non diventa problema, è più comodo.
Esatto, infatti, come vedi, viviamo nella società dell'emergenza, non è casuale. No, perché parliamo sempre d'emergenza? Per questo, perché non c'è nessuno che pensa in modo strategico, perché il pensare strategico è un pensare che te dovrebbe dire ok, calma, no? Va bene che studiate, cioè delle calcolatrici sul telefono, però fatevi i due conti, perché può capitare che vi troviate a contrattare con uno in mezzo alla foresta del Tanganyika e lì non c'è il telefono, non c'è la calcolatrice, vuoi saper fare 4 più 2 oppure no? Perché ormai siamo a dei livelli, mi fanno dei conti i vari commessi che li guardano, ma che siamo sul serio? Cioè 5 più 5 mi devi scrivere 10, mi sembra, no? Invece no, perché poi diventa un habitus di delega,
capito? Anche lì, cioè, rispetto anche alla lezione dell'altra volta, secondo me siamo anche in un'epoca, in un'era che ti abitua ad assorbire, cioè a fare in modo
che è esattamente quello che vi sto dicendo. Quello è il problema, perché sembra che sia un disvalore laddove è uno dei pochi modi per riuscire a venire a capo. Il problema è così, sei in una situazione nella quale esprimi i leader che stiamo esprimendo. Non è casuale, no? Le elite. Come no? Sì, sì, assolutamente, è intatta. Posso scegliere tra la padella, la brace, oppure probabilmente qualcos'altro, se mi applico. Però se non altro ho la possibilità di farlo. Assolutamente. Però pure su quella potremmo discutere estensivamente. È un altro corso, quindi non lo farò. Ci siamo? Fin qui, punti di vista alternativi, crepa, stimoli ulteriori, osservazioni, 5 minuti di break. Come diceva la vostra collega, che senti questi discorsi, poi però esci e ti trovi in una situazione nella quale non puoi cambiare nulla.
Non volevo proprio dire che non puoi cambiare nulla, però ti ritrovi in una società che in qualche modo ti predispone già delle modalità di vita che assolutamente te sei libero, però sei libero all'interno di alcune modalità, quindi non sei del tutto libero.
No, infatti, quello è anche mi pare un ottimo modo per cominciare a capirla la cosa, perché la retorica della libertà di scelta è giusto appunto una retorica. Il problema però è ancora un altro, nel senso che il possesso della cultura soggettiva, come vi dicevo, implica la capacità di riconoscersi come possibili agenti del cambiamento, ok? Perché non è vero che il cambiamento debba necessariamente avvenire per vie ovvie, quello è il punto. Non è vero che il comportamento del singolo non faccia mai la differenza, non c'è una garanzia che la faccia, questo, d'altronde siamo realistici, no? Però vuol dire che tu attraverso il tuo comportamento in certi casi puoi essere la differenza.
Ma assolutamente, io non volevo dire questo.
Capisci?
Volevo fare un discorso rispetto al fatto che fondamentalmente secondo me tutti noi ci ritroviamo poi quando ti inserisci in un gruppo di pari, in una società, a fare dei discorsi che se tu non concepisci, o non, come diciamo l'altra volta, rispetto alla musica, rispetto a certi tipi di programmi, sei fuori. Cioè sei fuori da certi ambiti, sei fuori, e purtroppo sono la stragrande maggioranza degli ambiti questi. Quindi tu dici sì, io faccio la differenza del mio perché non guardo certe cose o magari non mi interessa un certo tipo di cose, ma io sono a 25 anni sola, perché la maggior parte delle persone che frequento
allora, qui ci sono tutte le varie cose tipo allora lasciali stare per conto loro, no, quelle cose, però di fatto il punto è quello, nel senso che questa gente non è influenzabile attraverso un intervento diretto. C'era una vostra collega che è venuta ieri, tanto carina, alla triennale, il primo anno, proprio infervorata tipicamente, no? Perché bisogna fare, cambiare, ha fatto: guarda che se tu parli così ai tuoi colleghi, quelli si chiudono. Tant'è che al secondo intervento ti dicono: ah, ancora questa che parla, sappiamo tutto. Ho detto: tu devi trovare dei modi per farti ascoltare, obliqui, Tu non puoi dire alla gente che è stupida, anche se è vero, perché la gente, no, chiaramente, ti fa una bella croce sopra e è finito. Allora tu devi trovare dei modi per testimoniare una diversità accessibile, in modo che qualcuno, non tutti, perché tanto tutti, non ci pensate per niente, che qualcuno comincia a dirsi, ma sai che forse non ha tutti i torti, e comincia a leggere un po' di più, a sentire un'altra musica, e te sei una, quella un'altra, piano piano il livello a cui operare, soprattutto per quanto riguarda l'ambiente, è il livello grassroots, le basi, perché tutto quello che potremo ottenere sarà sicuramente bottom up e non viceversa, da su in giù non passa più niente, perché il su si è castrato da solo peraltro, oltretutto, no? Ormai non è più attendibile, non c'è più nessuno che dà retta a nessun altro. Pensate al metodo che era, di Bella. Contro qualunque evidenza scientifica, la gente continuava a dar retta a lui. Il che dimostra cosa? Uno, che la gente è influenzabile, va bene. Due, che gli scienziati non hanno più la fiducia che avevano prima. Non credi più a nessuno. Oggi c'è una crisi di fiducia talmente diffusa e avanzata che l'idea che qualcuno possa dar retta a qualcun altro la puoi costruire soltanto con una fatica improba. E in linea di massima probabilmente fregandoti e cercando di comportarti bene nel tuo. Questo è il punto centrale. Quello che comunque va sottolineato è che questo già all'inizio dell'Ottocento, quando si cominciò a parlare di Bildung, che era questa forma di autocostruzione interiore tedesca, che io adoro, l'ho scritto pure un libro sopra, il suo teoreta, diciamo, quello che mise in scritto tutta una serie di idee che c'erano state con il primo romanticismo, quindi Schlegel, Novalis, Schleiermacher, tutti quei grandissimi autori, questo si chiamava von Humboldt, che è quello al quale è intitolata non a caso l'Università di Berlino, tra l'altro, e gli chiesero di impegnarsi in politica e lui disse no, non posso, mi spiace, devo studiare. E quelli dissero, ma questo è un comportamento inaccettabile, no? Guardate che se io costruisco me stesso, aiuto voi. E quello è il punto. Tu sei il motore del cambiamento non perché fai cose, ma perché esisti in un certo modo. Non so se mi spiego. Esserci fa la differenza, può essere quello che fa la differenza. Perché noi oggi come oggi sappiamo che non occorre una proporzionalità di scala. E quindi a sto punto passo a raccontarvi qualcos'altro, perché come vedete le lezioni prendono una loro piega. Allora, sulla cultura soggettiva più o meno ci siamo. Perché noi possiamo affermare che la cultura oggettiva, soggettiva, e quindi l'agire del singolo può fare la differenza? Beh, uno, potevamo affermare perché ci avevamo pensato sopra un attimo e ci eravamo resi conto come facevano alcuni filosofi, e va bene. Ma oggi come oggi noi abbiamo anche delle evidenze scientifiche di questo discorso, che sono anche loro inflazionate ormai e anche loro trasformate in GIF da Facebook, no? Quelle cose che te metti lì e dici, ecco, ho fatto, ho detto il mio oggi. Beh, però sono innegabilmente vere. Una in particolare è quella che ha a che fare con il famoso effetto farfalla. Abbiamo idea di che cos'è l'effetto farfalla? Non mi smentite drammaticamente, mi state smentendo drammaticamente. Effetto, è quella frase per la quale una farfalla che batte le ali in Brasile fa un tornado in Giappone. Ecco. Allora, l'effetto farfalla nasce dalle ricerche di un tale Edward Lorenz, che era un meteorologo norvegese negli anni 70, che a un certo punto gli capitò il primo computer, quindi parliamo, no? Quelli che erano due palazzi di macchina praticamente, ecco. E lui si disse, ma io potrei provare a fare un modello del clima terrestre, voglio vedere che succede. E fece un sistema di poche equazioni di primo grado, quindi roba insomma abbastanza tranquilla. Poi a un certo punto ebbe un'idea e, visto che il computer glielo permetteva, inaugurò un utilizzo ricorsivo di questo sistema, che vuol dire che con i primi risultati di questo sistema li reinseriva nel sistema come valori iniziali. E da lì gli è scoppiato il mondo davanti. Perché anche semplicemente un sistema di equazioni di primo grado utilizzato in modo ricorsivo genera scenari del tutto imprevedibili. E parliamo di equazioni di primo grado. Vi faccio presente che noi per equazioni oltre al terzo grado abbiamo grosse difficoltà, e quelle che descrivono il mondo di solito sono tutte oltre il terzo grado, quindi già questo in qualche modo dovrebbe darci una misura, ma sappiamo quello che sappiamo. Fine, tutto il resto stiamo ben attenti a non metterci le mani perché diventa un casino. Comunque anche quello che si presume di sapere, quindi cose semplici come x più y uguale 7, no? Che sono quelle cose, ecco, queste se tu le utilizzi in modo ricorsivo generi una infinita molteplicità di panorami. Lui questa cosa la chiamò dipendenza sensibile dai dati iniziali. E che cosa, qual è il problema centrale? Che nega la proporzionalità tra causa ed effetto, che è quella sulla quale si basa tutta la cultura scientifica, tutta. Quello è divertente della cosa, capite? Quello è il punto, il motivo per cui dovremmo cambiare radicalmente è lì. Perché, allora, andiamo con ordine, dipendenza sensibile dai dati iniziali. Questo che cosa vuol dire quindi? Che, tornando al discorso sulla resilienza che abbiamo fatto l'altro giorno, noi non abbiamo la più pallida idea, perché qui non parliamo di dati piccoli, qui parliamo di tonnellate di H2O, di anidride carbonica, parliamo di interi mari inquinati, parliamo di isole di dimensioni della provincia, cioè parliamo di cose enormi, non parliamo di dettagliucci, ma perfino i dettagliucci potrebbero essere un casino, per cui figuriamoci. E questa è diventata poi il cuore della teoria del caos. Quella l'avrete sentita nominare, suppongo, la teoria del caos. No. La teoria del caos è quella dei frattali, di tutta una serie di cose molto belle che hanno di fatto restituito la scienza alla sua verginità iniziale. La teoria del caos non è in grado di prevedere le cose, perché siamo andati oltre. Quello è il bello, come dice Beck, sono i successi che ci hanno messo i bastoni tra le ruote, perché noi abbiamo raffinato talmente i modi di calcolare che questi alla fine ci hanno dimostrato che quello che credevamo prima non funziona. Quindi tu hai, non so se avete presente i frattali, che sono quei disegni bellissimi con tutti i colori, no, delle forme, quelle sono probabilità di avvenimento. Cioè quei colori stanno per la probabilità maggiore o minore che l'evento X si verifichi. Noi non sappiamo quando. Quindi la scienza diventa, probabilmente non è più uno strumento di dominio, perché il sapere scientifico fino ad oggi si è costruito in modo tale da poter dare certezze e quindi avere qualcosa da vendere. Capite? Io faccio l'arma e con quest'arma riesco a fare questo, questo e questo, faccio il ponte. Se ti comincio a dire bell'arma, boh, forse a un certo punto spara, ma non sappiamo dove va a finire, poi magari non sappiamo, diventa un'altra cosa. Quindi il sapere scientifico ad oggi dovrebbe rifondarsi ex novo, perché di fatto sa perfettamente di non essere quello che sta dicendo di essere da secoli. Perché? Qui dobbiamo andare a prendercela col concetto di esperimento. La filosofia naturale diventa sapere scientifico attraverso un accento sempre più marcato sul versante sperimentale e del dato, no? Positum, positivismo, è questo. Che cos'è un esperimento? Come lo definireste?
È un processo che, ripetuto una serie di volte, porta la risoluzione di un dato certo che è ripetibile, che è lo stesso.
Manca qualcosa a monte, però. Come mai è così? Ci permette di fare cose ripetibili e replicabili e darci un senso di sicurezza?
Perché non osserviamo, cioè una cosa che osserviamo.
Ok, siamo d'accordo, ma a monte, cioè io per poter fare un esperimento che devo fare?
C'è una teoria, un'ipotesi da dimostrare o...
E poi?
Applicare.
Come?
Con delle falli.
L'esperimento è un qualcosa che accade in un ambiente controllato, ragazzi, e questo è il punto centrale della questione. Perché tu non fai l'esperimento uscendo qui fuori, perché fuori è troppo complicato. Quando diciamo la realtà, non è la realtà, basta uscire per strada e già i nostri scienziati non sanno più dove mettere le mani. Perché tutte queste cose che capitano, passa un cane, un soffio di vento, la farfalla, cade un mattone, parla qualcuno ad alta voce, e già te scombinano tutto, perché figuriamoci sto sapere quanto è delicato, poverino, bisogna tenerlo tutto.
È la forzatura
di... No, non è la forzatura. Il problema è questo. Allora, l'ambiente controllato che cosa significa? Significa che io verifico la mia ipotesi in un ambiente dove accadono soltanto le cose che secondo me sono importanti perché per verificare o meno quell'ipotesi. Secondo me. No, perché noi lo costruiamo come un processo oggettivo. Perché qual era l'ipotesi sulla quale venivano scelti i parametri con i quali che venivano poi registrati nell'esperimento inibendo tutti gli altri? Che ci fosse proporzionalità tra la variazione e il risultato, che è esattamente il contrario di quello che dice la teoria del caos. Quindi i nostri esperimenti hanno ad oggi sempre messo in luce delle correlazioni causali con una certa soglia di importanza numerica, non so se mi spiego, e hanno escluso tutte le altre. Qual era l'ipotesi per questa esclusione? Che erano talmente piccole come variazioni che non avrebbero avuto fatto nessuna differenza sull'esperimento finale. Non so se mi spiego. Quindi l'ipotesi era che la variazione e l'effetto fossero proporzionali, quindi piccola variazione, piccolo effetto, non me ne frega niente. Dopo Lorentz, piccola variazione, piccolo effetto, non vuol dire niente. Non c'è nulla che mi garantisca che una variazione dello 0,0001 in un parametro secondario non sia in grado di far saltare tutto l'esperimento, perché questa correlazione che noi abbiamo ipotizzato col buonsenso non regge. Nella realtà una minima cosa può causare dei disastri infiniti. Lo chiamiamo effetto valanga, effetto domino, effetto farfalla, ormai lo chiamiamo in tutti i modi del pianeta, però è quello il problema. Non serve fare grandissime cose, serve fare anche la piccola cosa al momento giusto. E questo ci scombina tutti i conti, perché tutto il sapere scientifico sperimentale sul quale noi fondiamo la nostra costruzione del mondo si fonda su un'ipotesi che è stata dimostrata all'interno dello stesso sapere falsa, pesantemente falsa, manco da poco, falsa sul serio. Non so se questa cosa è chiara. Vuol dire che quando hanno cominciato a fare gli esperimenti nel 600, eppure lì sarebbe interessante andare a studiarsi tutto quello che si sono inventati per far funzionare questi esperimenti, perché non è che gli esperimenti partono. C'erano difetti nelle macchine, c'erano conti che non tornavano, c'erano modifiche da fare. Cioè la costruzione del dato, questa cosa che noi ne parliamo come se fosse ovvia, è uno dei processi più complicati della cultura europea. Noi per ottenere questi dati abbiamo fatto salti mortali, abbiamo quasi ucciso le persone perché bisognava che non testimoniassero. Perché il dato non è per niente così chiaro. Il dato è chiaro se io lo faccio essere chiaro. E quindi tutto questo discorso però al tempo sulla scorta del buonsenso ruotava attorno a queste semplici, ovvie scelte. Se io ho un parametro che varia 5, un parametro che varia 0,02, io il parametro che varia 0,02 non lo considero per niente, tanto che poi che faccia? No? Invece noi oggi sappiamo perfettamente che quello 0,02 in capo a un paio di ricorsività del sistema può essere diventato 1,5 miliardi, perché non c'è verso di prevederlo. Quello è il problema, capite? Ecco la dipendenza sensibile da dati iniziali. A seconda di com'è posto un contesto all'interno del quale succede qualcosa, una minima, impercettibile variazione può causare sconquassi da qualche altra parte. Infatti la farfalla che batte le ali in Brasile causa un terremoto o un tornado in Giappone, che è quanto di più lontano pensabile, no? Ecco, quello è il punto. Cioè noi viviamo in un mondo che è fondamentalmente interconnesso a una miriade di livelli, molti dei quali neanche immaginiamo, ma ci comportiamo come se invece il sapere fosse discreto e quindi le cose potessero ancora avvenire, no? A botte, a modelli, a pacchetti. Ecco perché il problema dell'ambiente è un problema immenso da affrontare, perché l'ambiente è tutta questa interconnessione a tutti i livelli che conosciamo e non conosciamo, nel senso del non sappiamo quali sono ma sappiamo che ci sono, e quello ancora di più che non abbiamo idea che esistano, come dicevamo l'altra volta, non so di non sapere, no? Questo è il punto. Quindi come ti poni nei confronti di questa semplice questione? È un bel casino. Soprattutto quando tu ti trovi in una situazione nella quale tutto ciò che hai costruito e ottenuto l'hai ottenuto sulla base di quella versione di sapere. Tanto che quel sapere tu l'hai trasformato nell'unico sapere. Signori, non è poco. Questo si chiama eccezionalismo scientifico. Vuol dire che la nostra cultura proclama che l'unico sapere affidabile sulla base del quale agire è il sapere scientifico. Tutti gli altri, no. Tutti gli altri sono dicerie, superstizioni, fole, favole. E aggiungete pure i sostantivi come volete. E questo porta a una serie di cose che sono poi diventano quasi proverbiali, no? Sappiamo il Vaillant, sapete cos'è il Vaillant? Che è successo nel Vaillant? Vabbè. La diga in che senso? Che ha fatto la diga?
Niente,
ecco. Non è la diga il problema, la diga è perfetta, sta ancora là. È il lago che è uscito, no, questo perché? Io trovo che questo sia, non so se avete sentito Paolini quando fa lo spettacolo di una bellezza rara, prendete una cassetta, scaricatelo, sentitelo su YouTube, fate un po' come pare, ma guardatelo. Il Vaillant era uno dei fiori all'occhiello dell'Italia industriale, no? Era uno di quei momenti nei quali finalmente le magnifiche sorti e progressive della modernità si sarebbero inverate, quindi c'era bisogno di questa sorgente d'energia e la vanno a fare lì, per motivi ovviamente politici, perché c'era il politico di turno che aveva interesse che venisse fatta nel suo collegio elettorale, perché eccetera, eccetera, eccetera. Ora, il Vaillant, la diga chiude ovviamente un fiume e trasforma la valle in un lago. Su questa valle si affaccia un monte che si chiama Monte Toc. Esatto, Monte Marcio. Tu dici, se l'hanno chiamato così, ci sarà una ragione. Ma non c'erano evidenze scientifiche, perché erano soltanto 2 millenni di tradizione della gente che ci viveva e lo diceva. E non è scientifica la tradizione, anzi, noi siamo dell'opinione che la tradizione è sbagliata a priori, perché siamo stupidi, ovviamente. Quindi hanno mandato lì questi 4 tecnici con i loro strumenti, no? I dati, tutte queste cose, i quali hanno fatto i rilievi del caso e hanno detto che il Monte Toc era perfettamente tranquillo e sereno, come è successo a Roma recentemente, non so se avete sentito il crollo della palazzina a Ponte Milvio, no? La nostra parte è pericolosa, quella rimane, veramente è una cosa che a un certo punto uno dovrebbe anche cominciare a dire, ma lasciate, piantatela per favore, basta con queste stronzate, non siete capaci di niente, non ne vedete una di cose, ma qui, vabbè, comunque, allora quindi il Monte Toc è tranquillo e sereno, fanno il lago e il monte casca dentro il lago, perché era marcio, avevo detto bene, no? Quindi è entrato il monte, è uscito il lago e ha sterminato tutta la valle. Però la diga è ancora lì. La diga era perfetta. Capite dove è il problema del sapere esperto? E questo è il problema del sapere esperto. Che si presume, si vuole, si è costruito nei secoli come migliore degli altri. Anzi, neanche migliore perché ci sarebbe una gara. Come unico. Gli altri non so più saperi. Per cui noi, titolari di saperi invece incarnati, tradizionali, esperienziali, tutto quello che ci è successo, non contiamo niente. Ecco perché siamo senza armi, perché ci siamo costruiti tutti quanti come gente senza armi, perché se tu non hai il tuo strumento, le cose con tutti i numerini, i grafici, le torte, le pizze, tu puoi dire quello che ti pare, non vale. Quello è il punto. Ed è una mossa di dominio, come dice giustamente appunto Vandana Shiva, come vi dicevo prima, che forse saprete è quella che ha creato il microcredito e anche le microalleanze fra agricoltori tradizionali in India. Cioè una di quelle che sta facendo in modo che le culture indiane non vengano fagocitate dalla Monsanto di turno, eccetera, eccetera, e continuino a utilizzare le sementi tradizionali. Ecco, quella da sola ha fatto, no? Ci sono, Gandhi, succede, può succedere. Quello è il problema, ma se tu non ti immagini come in grado di opporti, sei fottuto perché, come dire, non ci proverai neanche, non si avvierà nulla, non succederà nessun processo che in qualche misura ti permetta di ottenere un qualche risultato, è tutto fermo. Quindi, no, questa paralisi indotta è uno dei grandi problemi del modo in cui abbiamo fatto il sapere oggi, che è legato, di nuovo, a un problema del fatto che non sappiamo com'è la conoscenza. Stiamo sempre lì. La conoscenza avviene ed è connessa a tanti livelli. Pensare che una conoscenza possa essere svincolata dalla realtà sociale, svincolata dal momento storico in cui viene messa in opera, è un abuso, perché non è possibile. Il sapere è sociale. Gli scienziati studiano le cose che in quel momento sono ritenute importanti. Hanno delle mode, andate a fare un po' di storia della scienza, un po' di storia delle idee e scoprirete che è continuamente così, non c'è un settore che è uno nel quale accadano cose come se ci fosse una necessità intrinseca, Le cose accadono perché c'è il teoretico, il teorico geniale che propone un'idea, perché c'è qualcuno che ha un bisogno tecnologico, e non è detto che questo poi porti all'eccellenza. Anzi, noi siamo perfettamente, ormai sappiamo perfettamente che non è vero. Voi forse non saprete cosa sono i videoregistratori, noi sì. Ormai non mi stupisco più di nulla. No, però a un certo punto a un certo punto ci si è chiesti quale standard adottare, no? Standard di cassetta, perché chiaramente non è che c'era un videoregistratore solo, ce n'era un N, chiaramente, no? La cassetta piccola, grande, quadrata, con i bozzi, colorata, insomma ce n'erano 2000. E alla fine la questione si è ridotta a un problema tra VHS e Betamax, non so se vi ricordate questi nomi, è già più difficile. VHS era lo standard della Sony, Betamax era lo standard della Philips, se non ricordo male, e ha vinto la Sony, ma era peggio, tecnologicamente era peggio, però noi abbiamo tutte le cassette in VHS, tutte le cassette che sono rimaste, quelle poche che girano ancora, è finito tutto e buonanotte. Però non sta scritto da nessuna parte che sia la soluzione migliore quella che vince, perché non è così che funziona, perché la scienza è inserita, oggi poi soprattutto, in un tessuto produttivo, in una serie di logiche, in una serie di quadri conoscitivi più ampi, che la condizionano. Quello è il punto. L'ideale di sto dottor Frankenstein, che è libero da qualunque tipo di pressione e persegue i suoi sogni conoscitivi, è una balla grossa come una casa, ci sarà pure stato probabilmente prima, forse, che ne so, oggi no, oggi cerchi quello che devi trovare e trovi quello che stavi cercando, per forza, anche se non avresti dovuto, perché come dice il mio collega, se c'hai Photoshop puoi dimostrare qualunque cosa. Tra l'altro, no, c'è anche questo, perché siamo talmente ciechi davanti ai dati, che se uno ti dà dei dati che sembrano, non è che tu poi li vai a rifare gli esperimenti, perché è vero che sono teoricamente ripetibili, ma chi è che li ripete? Cioè, dov'è sto gendarme che si mette a rifare gli esperimenti per vedere se funzionavano? Quelli fanno altro perché devono andare oltre, no? Quindi, ok, lui ha dimostrato che questo è così, perfetto, allora noi adesso facciamo quest'altro. Se quello barava, poi a un certo punto dice, cazzo, non funziona più niente, come mai? Perché quei risultati erano stati, come dire, no? Ritoccati un attimo, perché altrimenti quello che pagava per fare gli esperimenti si sarebbe sentito offeso. Quindi è ovvio che dobbiamo riflettere sul sapere scientifico in un altro modo, perché il sapere scientifico non è esente da colpe, anzi la grandissima parte del problema attuale è dovuto alle pretese del sapere scientifico. Non so se vi capita mai di vedere i medical in TV, cioè tipo Grey's Anatomy, ER, queste cose qui. Non so se avete notato quanto sono diventati aggressivi i pazienti sul fatto la deve salvare. Sei matto? La risposta, no? Perché? Perché se tu prometti costantemente di essere in grado di salvare qualcuno, poi quello ci crede. No? E quando tu non ci riesci, è ben più della semplice questione del caso, anche perché poi lì c'è la vita in ballo, quindi figuriamoci. Però tu ti stai giocando un capitale di fiducia. Perché io posso crederti fino a un certo punto, non sappiamo ancora come funziona la fiducia, però sappiamo che a un certo punto finisce, e sappiamo pure che quando è finita non sappiamo dove mettere le mani per ricostruirla. Questa è una cosa che abbiamo scoperto recentemente, non so se è presente il povero Mario Draghi con il quantitative easing e tutto il resto, no? Che doveva ricostruire la fiducia nei mercati, i mercati gliene può fregare di meno, né ai mercati né nelle banche, quindi stiamo a carissimo amico tutti quanti. Ma è un tipico esempio del nostro sapere, no? Per noi la fiducia è una cosa che è misurabile, è meccanica, è fattibile. Allora se io do tot ai mercati, i mercati, viva, tutto a posto, via, ripartiamo. No, funziona così. Manco i famosi consumatori dello Stato, se lo ricorda lei qual è? Lo Stato che è il Wisconsin, no? Cioè uno Stato americano che viene utilizzato come indicatore della fiducia dei mercati. E non mi ricordo qual è, eppure lì, no? Dici, perché proprio questi? Una domanda, ecco. Però, no, queste cose, queste finezze non le chiede mai nessuno, ma sarebbe carino, però insomma.
Insomma, in percentuale,
fiducia. Sì, assolutamente, no? È come lì, pure lì, come se pretendessimo di sapere di che parliamo, ma non lo sappiamo. Perché quanto ti fidi prima di non fidarti più? C'è gente che gli basta una volta, c'è gente che gli basta, servono 15, 20. Calci nei denti a perdere, eppure tu continui a fidarti, perché la fiducia è una forma di fede e la fede non è razionale. Non possiamo ragionare come se fossimo razionali, perché non lo siamo. Quindi tutta una serie di ragioni di tutto quello che stiamo dicendo è perfettamente comprensibile in un'ottica umana ampia, perché l'essere umano ha paura, ha paura della morte, ha paura del cambiamento, ha paura di tante cose, vuole stare tranquillo e sereno. Quindi se qualcuno dice guarda, ho i modi per farti stare tranquillo e sereno, tu gli credi? Se poi quello per un certo lasso di tempo riesce pure a farti stare tranquillo e sereno, con qualche piccolo dettaglio, tipo un paio di guerre mondiali, quelle pare che ce le dimentichiamo sempre tutti, no? Però ci sarebbero state un paio di guerre mondiali con non so più quante decine di milioni di morti, ma quello lasciamo perdere. Fino agli anni 70 stavamo bene, a parte le guerre mondiali, a parte il terzo mondo, a parte un sacco di cosette, no? Però noi, tutto sommato, stavamo bene, quindi noi ci crediamo. Ci abbiamo creduto proprio fino all'ultimo, ancora ci crediamo. Anche se comincia a essere una cosa un po' più complicata, perché da Chernobyl a bomba Hiroshima, tutta una serie di cose che cominciavano a essere un po' troppo grandi per far finta che non fosse, anche se, ripeto, le guerre mondiali in confronto, no? Sarebbero già state un ottimo argomento di suo. Però, nel complesso, noi fino all'altro ieri credevamo agli scienziati, oggi non li crediamo più, ma non sappiamo cos'altro fare. Come vi dicevo l'altra volta, no? Io parlo con gli economisti oggi, e continuo a chiedere agli economisti cosa fare quando è palese che non ne hanno la più pallida idea. Il mio problema è che non so a chi altri chiedere, perché la mia cultura si è costruita dicendo che ci sono alcuni specialisti che sanno, i guru, non a caso, no? Che la lingua non è casuale. Se tu mi parli di un guru dell'economia, stai dicendo delle cose, non semplicemente uno bravo dell'economia, uno del quale mi devo fidare, perché il guru, siamo le mani. E poi sto guru arriva lì e te balbetta due stronzate perché non ha idea. La Deutsche Bank non si sa che fine farà. Dopo che c'è Schäuble che ci sta rompendo le palle da 10 anni con i conti delle banche italiane, cioè non hanno idea, perché hanno fatto dei prodotti talmente sofisticati che non hanno più idea di che cosa c'è dentro. Però voglio dire, stiamo parlando di gente che pretende di essere scienziata. Questi sono loro. Capito? Quindi che la questione merita una certa attenzione, perché fidarsi oggi è diventato veramente, no? Come si dice a Roma, chi si fida si fida, che è un modo di dire un po' così cinico, però insomma abbastanza incisivo della questione. E uno deve saperlo, dobbiamo saperlo che questa scienza ha dei limiti e ha delle pretese che non sono assolutamente sostenibili, il che non toglie che poi è in grado di fare cose meravigliose, non so, tipo l'ammeteoraggio della sonda recentemente e altre cose che veramente hanno quasi l'aria di essere dei miracoli, no? Quindi è ovvio che ci sono dei fondamenti, però bisognerebbe fare in modo che diventassero percepibili dal pubblico, che fossero tradotti in termini comprensibili e in procedure meno rigide, perché noi oggi come oggi siamo in balia di una serie di procedure, di una serie di step costantemente rivisti, revisionati, rimessi in atto, le famose algoritmi e tutto il resto, e praticamente ci stiamo autospossessando di qualunque capacità decisionale. Tenete presente che questo andava bene fino a qualche tempo fa per le basse posizioni all'interno delle imprese, no? Pensate ai i cassieri bancari, quelli che stavano agli sportelli, ce l'ho più, c'è il banco, ma che problema c'è? Ma adesso il problema è che con gli algoritmi nuovi stanno cominciando a cacciare via pure i manager, capiscono gli algoritmi. Non so se mi rendo conto di quello che dico. Noi stiamo abdicando alla nostra libera capacità di decisione, di scelta, in nome di un feticismo di numeri. Oltretutto, la parola algoritmo è pure di origine araba, rompiamo le palle con l'Islam e con tutta sta cosa, però l'algoritmo viene dal nome di quello che l'ha inventato, che era arabo. Quindi c'è anche una sottile ironia in tutto questo, se vogliamo, no? Però è quello il problema. Perché dobbiamo pensare che una cosa fatta da un uomo sia migliore dell'uomo che l'ha fatta? Non so se sta cosa la mettete a fuoco, però è questo che sta accadendo. Noi ci stiamo spossessando di qualunque genere di competenza, capacità organizzativa e decisionale e iniziativa e responsabilità in nome di manufatti che facciamo noi. Perché la scienza è andata talmente oltre nelle sue promesse che sembra che i risultati della scienza siano migliori di quello che sono gli scienziati, il che logicamente ha qualche difficoltà, non so se ne converrete di questa cosa. Eppure qui c'è tutto un immaginario che non finisce più sulla macchina e tutte le varie cose. Anzi, questo mi sa che stavolta quest'anno ve ne parlo. Però vabbè, comunque, ci siamo. Quindi, ricapitolando, cultura soggettiva come miscela necessariamente originale di saperi. Nel senso che il senso della cultura soggettiva è esattamente quello di essere propria a chi la mette in atto. Non la puoi imparare da qualcun altro, perché quella cultura soggettiva rappresenta l'incontro della tua esperienza di vita e della tua originalità individuale col mondo. Quindi chiaramente è unica. È l'unica cosa unica. No, questi che vogliono essere a tutti i costi originali, basterebbe farsi una cultura. Fine. Non c'è altro modo, perché tutto il resto è comunque prodotto da qualcun altro, è comunque preparato per altri, costruito in numeri inauditi, eccetera, eccetera, eccetera. L'unica cosa che non è replicabile è quello che tu hai tratto dai tuoi incontri, le persone che hai conosciuto, il rapporto che hai con i tuoi genitori, il modo in cui sei costruito da un punto di vista genetico. Tutto questo è ciò che porta l'originalità al sapere. E il sapere diventa nuovo ogni volta che tu lo reinfondi col tuo essere diverso. Quello è il punto, per cui la scoperta è una scoperta nuova, anche se l'hanno già scoperta. Non è un buon motivo. Se ci stai arrivando per conto tuo, se non stai copiando, perché è chiaro che ormai no, con tutto sto casino si deve fare tutta una serie di distinguo, ma se tu ci arrivi per conto tuo, vale. Non è già, ma l'ha già scoperto quello, quindi chi se ne frega. No, perché questo l'ho costruito io, il percorso è mio. Non so se mi spiego, non so se è mai successo. Per me è una delle esperienze più belle in assoluto, quando mi viene un'idea che poi trovo dei riscontri, mi vengono i brividi, perché funziona, vedi, se ci pensi abbastanza, se metti insieme le cose, le combini, e quello direi che è uno dei, quello che appunto Maffesoli chiama la libido senziente, la gioia del conoscere, no? E questo sapere soggettivo è quello che ti permette giusto appunto di mettere in forma il mondo. E probabilmente è anche quello che ti permette di influenzare gli altri e fare in modo che siano d'accordo con te. Perché è chiaro che c'è anche questo versante, no? Devi essere in grado di proporre, devi essere in grado di convincere. Pian piano, step by step, little by little, come dicono gli inglesi, puoi riuscirci. E vivi meglio. Perché tu stai dando un ordine al tuo mondo, non sei più in balia del mondo. Non sei più in balia di quelli che decidono, e quindi devi andare a vedere una cosa, te devi mettere un paio di scarpe, te devi comprare una macchina, te devi fare questo o quell'altro. In qualche modo sei tu che ribalti un po' la questione, no? Quindi la cultura soggettiva, lo diceva già Simmel nel 1900, è l'unico modo, l'unico filtro che ti permette di recuperare un rapporto, come dire, collaborativo e complementare col resto della cultura, altrimenti sei una vittima. Se tu pretendi che la cultura soggettiva sia una frazione significativa del sapere oggettivo, sei fottuto, perché avete presente quant'è il sapere oggettivo oggi? E già lì bisogna pure cominciare a sceverare qual è quello che serve e quello no, perché prima c'avevi una certa, come dire, fiducia. Adesso, viste le ricerche che sento ultimamente, qualche dubbio mi viene sul fatto che la gran parte la potremmo anche buttare dentro la pattumiera. Io credo che Eraclito resti una delle fonti più brillanti del sapere occidentale, e quello lo studieremo la settimana prossima con i suoi frammenti, figuriamoci. Per cui questa cultura soggettiva è, credo, dal mio punto di vista, l'unico strumento attraverso il quale affrontare i grandi problemi globali. Ce ne sono altre. Se si prescinde dalla cultura oggettiva, qualunque altro tipo di iniziativa, secondo me, non ha nessun futuro, perché noi siamo ad oggi costruiti in modo tale da rigettare la gran parte degli stimoli. Perché noi non solo siamo ignoranti, ma siamo pure presuntuosi. Che è un bel cocktail, oggettivamente.
Volevi dire? Riflettevo sul fatto che ho capito perfettamente il discorso, però in questo discorso continuo a pensare che in realtà la cultura oggettiva, cioè la cultura oggettiva forma in qualche modo la cultura soggettiva al contrario, quindi mi sembra molto...
Non ti seguo.
Oltre al fatto che io sono geneticamente così e quindi sono uno, ma tutto quello che io credo in qualche modo sia cultura soggettiva, parte lo è, però parte probabilmente io l'ho incamerata dal mondo esterno.
Certo, è chiaro, però... è quello che ti ho appena detto. Cioè, non c'è un compito titanico, questa è quella che Simmel chiamava Wechselwirkung, no? L'azione reciproca, che è questo, è un ciclo senza fine. E che è anche, ovviamente, no? Una volta che cominci a farci caso, è anche il Tao, cioè questo è il punto. È ovvio che non è possibile capire dove comincia l'uno e dove finisce, perché tu sei costantemente immerso nella cultura oggettiva. sei nella cultura ambiente, la si chiama, no? Che è la punta proprio del famoso triangolo, è quella che ti ha dato i quadri di riferimento, che ti ha dato i modelli di pensiero legati alla lingua, tutto quello è inevadibile, però nel momento in cui cominci a rendertene conto non è più così inevadibile, e quello è il punto, no? Se tu parli un'altra lingua, cominci a dire, vedi però, che no? Allora, quello dice io sonno e quell'altro invece io sono sonno, quello dice io ho fame e quell'altro io sono fame, e come mai che quando devo dire questo per lui è un gesto, no? A me piace, quindi io non so, in italiano non viene, no? Io piaccio, no? Perché diventa passivo, però I like è attivo, invece a me mi piace, quindi è passivo. Perché tutto questo? Cioè sono visioni del mondo, sono le culture oggettive che ti si mostrano, capito? E quello è il punto. E lì tu non puoi non capire, o perlomeno si spera che tu non possa non capire, perché puoi anche benissimo non capire, però si presume che stando tu all'università, essendo venuta per imparare, qualche tipo di stimolo da questo nasca. Chiaramente, no? E quindi sono tutte queste intimazioni che pian piano e senza alcuno schema preordinato fanno la tua cultura soggettiva. La cultura soggettiva, ragazzi, avviene, il che non vuol dire che avvenga senza che voi facciate nulla, perché quello è un altro dei punti, no? Vado all'università, sto seduto 8 ore al giorno lì per 3 anni e alla fine imparo. È un problema di apertura al mondo. Allora, se tu sei aperto al mondo, la cultura soggettiva succede, accade, ma tu non sai perché. Perché tu ti metti a tavolino e dici, mo divento colto soggettivamente. Tu un bel giorno improvvisamente guardi una cosa e la capisci, in un altro modo. E dici, oh, ecco, come diceva Archimede, è un regà. Questo è il punto. È lì. Ed è una cosa che dovrebbe farti essere umile, perché tu lo sai benissimo, se sei onesto con te stesso, che non è che ci hai messo sto granché di tuo. Non so se mi spiego. Ti sei limitato a essere disponibile al sapere e hai lasciato che arrivasse senza filtri, senza dire che è stronzata, senza dire ah ma io sono meglio, ah ma io ne so di più, tutto questo, no? Tu lasci che il sapere arrivi e poi il sapere si fa, però il sapere è così, non è prevedibile. L'università, per come la stiamo facendo, è assurda. 3 anni, tu in 3 anni devi essere diventato una qualcosa. E perché 3 anni? Perché non 5, 7? Perché non 6 mesi? Cioè, dov'è la logica in queste scelte? Anche lì le accettiamo in modo del tutto supino, ma non c'è nessun riscontro. Anzi, tu sai perfettamente che ognuno ha i suoi tempi, lui gli possono bastare 2 settimane, a lei occorrono 6 mesi, a me 1 anno e mezzo. Allora? Cosa dovrei arguire da questo? Come dovrei fare a farlo collimare? Poi è chiaro che ci sono una serie di esigenze organizzative che in qualche modo, no? Però l'università dovrebbe essere molto più flessibile di quanto non è oggi. Oggi è lo stivaletto malese, non è un modo per insegnare qualcosa a qualcuno. Oggi è... Esatto, quello parcellizzato che tu devi prendere, quindi hai i tuoi mattoncini, vai e costruisci la torre di Notre Dame, oppure fammi una betoniera o quello che ti pare. Però è evidente che questo è il grande problema della cultura soggettiva, che l'università non la fa e manco la promuove, non sa manco più cos'è. Perché quello che passa oggi per cultura è altro, è un coacervo di informazioni, che ovviamente si connette anche al discorso di internet, no? Tutta una serie di rinvii simbolici, non è casuale che uno possa pensare che non gli serve di sapere nulla perché tanto c'è internet. Quel tipo di sapere lì che ce fai? Lascia raddoppia, settimana enigmistica, forse, a meno che schemi intelligenti no, ma insomma diciamo buona parte della settimana enigmistica e poi basta. Capite dov'è il punto? Cioè, il grande equivoco è che non siamo più in grado di capire cosa dovrebbe essere un sapere e come si fa, quando invece lo sappiamo da millenni, perché per millenni è quello su cui ci siamo concentrati. Prima che arrivasse la sbornia del 600, la rivoluzione scientifica, il positivismo, eccetera, cioè i lumi, tutto questo è stato un momento che non è riconoscibile come un punto di svolta. Il problema è che per loro era una svolta in meglio, dal mio punto di vista no. Però ecco, detto questo, è opportuno cercare di rifare un bilancio e cominciare a vedere un attimo verso dove andare adesso, perché qui il discorso è chiuso, evidentemente. Siamo in uno stato di abbandono e di smantellamento del paradigma. Domani vediamo cos'è il paradigma e poi cerchiamo di capirci qualcosa di più. Ok? Bueno, allora ci vediamo domani.